Mille voci. Signore e signori, buongiorno. Questa mattina ospite in studio, in diretta, quindi per rispondere alle vostre eventuali domande, osservazioni, il nostro architetto più celebre. E dopo i grandi architetti del passato, senza fare delle celebrazioni non ne ha bisogno e non compete questo programma farne, è sicuramente l'architetto che ha portato il nome del paese lontano, molto molto lontano, mentre Borromini, Fontana, Trezzini e tanti altri sono andati, i nostri architetti, dalla Boemia alla Danimarca, dalla Sicilia a Costantinopoli, in Transilvania, sono andati un po' ovunque, a San Pietroburgo come a Mosca, hanno fatto la grandezza di Roma. Pensiamo soltanto, e lo ricordo sempre anche a Mario Botta, che la facciata più celebre della cristianità è stata fatta da un ticinese, di Carlo Maderno. E piace ricordare anche che Venezia è stata portata nel suo splendore proprio da architetti del Ticino, tutti vicini di casa o quasi. E Mario Botta fa parte di questa, potremmo dire, compagine, io direi piuttosto corporazione, nel senso nobile del termine. Quando i maestri andavano da qui o dal Grigioni e partivano e si allineavano, e poi capitava loro di raccogliere per strada anche magari un ragazzino con il padre o lo zio che si chiamava Longhena e che poi diventa ticinese ad onorem frequentando i ticinesi a Venezia. Mario Botta, dagli Stati Uniti alla Cina, ha segnato una sua parabola in solitaria, a differenza degli altri maestri che seguivano in maestranze tutti questi gruppi che si spostavano, richiamati o affermati strada facendo. Il libro che è appena uscito si intitola Vivere l'architettura. È uno spunto, naturalmente, questo libro, perché la conversazione con Marco Alloni è stata trascritta e pubblicata. Con Mario Botta di conversazioni credo di averne fatte parecchie. C'è anche un compagno di viaggio che è reperibile nel nostro podcast, e questa mattina noi andremo sulla traccia di questo libro per conoscere alcuni aspetti della personalità che forse, pur raccontatosi più volte, Mario Botta non ha lasciato prima trasparire. Innanzitutto, quello che colpisce di questo libro è la partenza dal cuore di un villaggio, e credo che questo abbia dato proprio spunto all'idea di creare questa mattina una conversazione lasciando parlare da questo momento in avanti soprattutto Botta. Inizia con un capitolo che ha un titolo singolare: siamo sempre stati transfrontalieri, una parola che oggi va di moda, ma la moda una volta era quella di avere la casa nei cuori dei paesi che, anche se non proprio nel centro, aveva la sua piazza principale come salotto, un salotto comune di tutti. C'era il grande cuore di un piccolo villaggio. Oggi con le metropoli i cuori si sono persi. Buongiorno Mario Botta, da questo momento
buongiorno.
Vada avanti lei, io la ascolterò fin da quando prese per la prima volta una matita in mano.
Ma dunque, innanzitutto buongiorno a tutti. E cosa posso dire? Ognuno di noi non sceglie dove nascere, e a me è capitato di nascere nel 1943, quindi in una data cruciale per la storia del nostro paese, a cavallo, non era ancora finita la Seconda Guerra Mondiale, in un piccolo villaggio genestrerio dove sono rimasto praticamente per tutta la mia infanzia, la mia adolescenza. E quindi ho potuto vivere una realtà che forse oggi altri non possono più vivere, che era la realtà di una cultura contadina, di una cultura paesana, e quindi il villaggio rappresentava un'unità anche spaziale, non solo sociale e temporale. E quindi ho vissuto quello che anche altri hanno vissuto in questo contesto territoriale a sud della Svizzera, quasi a cavallo con l'Italia, per cui questa condizione transfrontaliera era una condizione quotidiana.
Noi vogliamo parlare di come cambiano non soltanto gli uomini, ma anche le città. E vorrei proprio sapere se a determinare i cambiamenti delle città sono gli uomini, o a cambiare poi in realtà gli uomini sono le città che hanno altre esigenze, indipendentemente dai nostri bisogni. Ci sono le mode, fanno diventare... Chi avrebbe pensato, Mario Botta, quando nasceva, che ci sarebbero stati, a parte i grandi supermercati americani o la Rinascente, che era stata così chiamata da Gabriele D'Annunzio, niente meno un poeta di quel calibro che dà il nome a un grande magazzino. Ecco, ma chi l'avrebbe mai pensato, dal piccolo negozio che in un villaggio ha tutto, passare a catene di supermercati, più di uno nelle città, che grandi o piccole siano?
Ma dunque, innanzitutto la città, nel bene e nel male, è comunque il riflesso di una società. È l'espressione veramente formale della storia. Nelle città noi leggiamo la storia che si è susseguita, la storia del passato, fino alla storia del nostro tempo. E quindi forse va subito sottolineato come la città, sia negli aspetti positivi che negli aspetti negativi, è lo specchio, talvolta ahimè uno specchio impietoso, della collettività, della società. Forse la forma di espressione più colta, più intelligente, più flessibile, anche più bella che la storia dell'umanità abbia creato. Non c'è altra forma di aggregazione così complessa e così umana nel senso che rappresenta veramente la continuazione dell'habitat individuale e diventa un habitat collettivo. Quindi dobbiamo guardare la città come il riflesso della nostra storia, del nostro tempo. E ahimè, ogni tanto questo riflesso non ci piace. Se noi guardiamo le nostre periferie, le troviamo tristi, le troviamo disadorni, le troviamo brutte. Ma io credo anche perché è brutto la città sociale, non solo la città fisica. E quindi dobbiamo aprire gli occhi per far sì che queste nuove realtà, che sono dei segnali di un malessere sociale che appunto ci circonda, non vengano, come dire, abbandonate a se stesse, ma che diventino invece dei segnali per migliorare anche il nostro modo di vivere. A me sembra sempre di dover sottolineare come la città non può essere uno spazio idilliaco se è il riflesso di una società ghettizzante, di una società violenta, di una società brutta. Quindi se noi guardiamo la storia, riconosciamo attraverso la configurazione formale di questi spazi urbani anche la società che l'ha alimentata e che l'ha sorretta.
Però se una volta il parroco di un villaggio era una figura di famiglia, nel senso che faceva parte, nelle collettività piccole o medie che fossero, della vita familiare, era comunque una presenza. Oggi, a parte tante volte sono scomparsi i parroci e devono essere presi uno per più di una parrocchia, ma oggi nessuno li va più a ricercare. C'è un cambiamento spirituale e anche morale fortissimo. Questo è avvenuto però in 20 anni, Botta. È parallelo al cambiamento dell'edilizia e dell'architettura. Ieri in via Francini a Lugano contavo 27 stili diversi.
Sì, questo è anche vero, ma non dobbiamo guardarlo con un occhio unicamente nostalgico. Si sono persi dei valori, ma se ne sono guadagnati in un numero formidabile. l'evoluzione del modo di vivere, la rivoluzione elettronica che la nostra generazione ha vissuto, ha portato anche non solo un grande benessere materiale, ma anche un'infinità di valori di interscambio. Ognuno di noi può vivere in tempo reale e il mondo intero se ne ha la volontà. Quindi da questo punto di vista la trasformazione, l'evoluzione da una condizione rurale, da una condizione contadina al post-terziario, perché oramai siamo oltre il terziario oggi, deve essere vista anche come una grande opportunità per l'uomo e anche un'opportunità democratica che ha allargato in maniera enorme la possibilità di comunicazione, quindi di espressione di tantissimi uomini che un tempo erano invece condannati a una condizione di subordinata ad altri poteri. Quindi da questo punto di vista non mi sembra che il nostro modo di vivere sia peggiorato, anzi io credo che oggi comunque si viva meglio che nel passato. Il problema è l'overdose di questi interscambi e l'appiattimento che inevitabilmente porta la globalizzazione, e quindi cercare di recuperare, e io credo che questo sia possibile, una serie di valori anche ambientali che facilitino poi quei rapporti ai quali lei faceva riferimento.
Mario Botta, io ho una cosa in particolare da sottolineare nelle sue costruzioni. Contrariamente a quanto sembra, vedendo delle feritoie al posto delle finestre, vedendo degli spazi esigui destinati all'ingresso della luce, quando poi si è all'interno si ha la sensazione di un'invasione luminosa. E se uno va nelle chiese, per esempio a Mogno, la sensazione è fortissima, forse data anche dalla formidabile alternanza del colore della pietra, il marmo bianco e nero. È interessante ricordare con lei un ricordo dell'infanzia o da ragazzo. In questo libro dice che andava spesso la sera, o gli capitava di guardare la sera lungamente, il faro sopra Como, il faro di Brunate. Quel faro è rimasto, anche se in territorio italiano, è rimasto un faro, sì, morale, spirituale, un sogno quasi, no?
Ma sì, questa è una costante che ricordo della mia infanzia, in quando nella campagna d'Orna negli anni 50 il buio era quasi totale, non c'era un'illuminazione diffusa come vi è oggi. Il faro sopra Como di Brunate era un riferimento, una costante che cambiava i suoi tre colori della bandiera italiana, il bianco, il verde e il rosso, ed era per noi quindi un punto di riferimento, perché sapevamo che là oltre quel faro vi era poi la grande pianura padana, vi era lo spazio del Mediterraneo, non vi erano più montagne, vi era il grande vuoto che portava poi alla culla della cultura nostra, cristiana occidentale, che era il Mare Nostrum, che era il Mare Mediterraneo.
Il ricordo dell'infanzia più vivo, qual è stato? Quello che ha lasciato un segno che ritorna come una costante, non il sogno ricorrente, ma potrei dire proprio il segno ricorrente.
Ma forse la piazza del villaggio dove si svolgeva gran parte della nostra vita, una casa relativamente modesta come quella che io ho abitato. Gli spazi complementari a questa casa erano la contrada, la corte, la contrada e la piazza del villaggio, che era il luogo d'incontro, perché i raccolti della campagna passavano attraverso la piazza per entrare poi nelle diverse contrade, avvenivano gli eventi collettivi. Quindi da questo punto di vista forse ho interpretato questa condizione spaziale come una necessità di avere un luogo di un agorà, un luogo di incontro, un luogo di ritrovo che oggi è più difficile trovare, perché magari oggi sono invece i luoghi virtuali, i luoghi di incontro. Lì c'era ancora questo luogo fisico. Ricordo ad esempio l'emozione della Trebbiatrice che arrivava durante l'estate, e quindi come una sorta di grande festa collettiva. Ma ripeto, sono momenti, emozioni che si sono vissute, ricordi lontani, e che non devono però indurre a una nostalgia. Io devo dire che sono contento di poi essere partito dal villaggio, di avere scoperto Venezia, di avere scoperto altre realtà che hanno aperto anche attraverso la configurazione fisica però altri orizzonti.
A Venezia a studiare con Carlo Scarpa, un grande maestro, e il riferimento a Como mi serve proprio per ricordare che in questo libro è affermato un paio di volte che il punto di riferimento per voi della fascia di frontiera era Como, la grande città, sì, e non era Milano. Ed ecco il salto per gli studi direttamente a Venezia. Perché proprio là?
Ma Venezia, innanzitutto per Venezia, perché naturalmente anche se ancora in maniera, come dire, un po' naif, si sapeva e si conosceva che Venezia era una concentrazione di storia dell'architettura, di storia dell'arte, quindi esercitava un fascino particolare per i suoi monumenti, ma anche per l'organizzazione del suo tessuto minore, la Venezia minore delle calli, dei campielli, così moderna sotto certi aspetti, perché separava già il traffico delle merci attraverso i canali ondulati dal traffico invece dei pedoni, che da questo punto di vista Le Corbusier osservava negli anni 30 come Venezia forse era la città la più moderna che lui conosceva, proprio per questa divisione dei trasporti e dei camminamenti che ancora oggi ogni città del mondo rincorre. Fare delle zone pedonali sembra una grande conquista. Venezia è tutta pedonale e vi è questo snodo fra invece i canali e le vie d'acqua dei traffici delle merci rispetto invece alle calli e ai campielli dei pedoni.
È interessante, da questo momento parleremo di architettura, di urbanistica, invitando il nostro pubblico a rivolgere eventuali domande, curiosità al nostro ospite Mario Botta. Il numero telefonico a disposizione è 0848 03 07 07, e vorrei chiedere a Botta quanto sia interessante il fenomeno di Venezia, che nonostante tutto una città spopolata, si è spopolata invece di trasformare le sue qualità e unità abitative, si è spogliata dei complessi, diciamo, vivibili, perché in certi punti sembra quasi di vedere cadere da un momento all'altro nei canalazzi o nei canaletti le pareti.
Ma non dobbiamo però illuderci che la fine di Venezia sia finita. Io ricordo negli anni 60, quando ero a Venezia, già si parlava della morte di Venezia. In realtà vedo che è questa generazione che parlava della morte di Venezia che morirà, e invece Venezia continua a vivere. Quindi probabilmente la forza di queste città continuerà al di là delle nostre stesse speranze. Però è vero anche il fenomeno che lei accenna, e cioè il fatto che queste città sono destinate a diventare come dei grandi Luna Park, il luogo dell'incontro più effimero, il luogo delle manifestazioni unicamente degli eventi e non i luoghi della quotidianità. Uno dei grandi problemi di Venezia è il suo spopolamento, non tanto in termini numerici, che invece durante le stagioni estive crescono a dismisura le visite dei turisti, ma proprio i residenti. E la città è fatta soprattutto invece dalla sua popolazione residente, dalla costante della vita. Per cui è vero che Venezia sta trasformandosi in un grande, lussuoso baraccone di manifestazioni spettacolari, lasciando invece in disparte le ragioni della vita che l'hanno alimentata e che l'hanno anche disegnata.
Ci sono figure particolari che attraversano sempre l'esistenza di ogni creatore, che sia un artista, che sia un architetto. Anche l'architetto è un artista, ma deve impiegare dei dati scientifici in modo razionale, anche se tanti architetti abusano della parte artistica e del loro estro a sacrificio di quelle più razionali. Però mi dica una cosa, Le Corbusier, ma Carlo Scarpa e, andando avanti, tanti altri. Qual è quello con il quale avrebbe scambiato più facilmente la sua matita?
Ma evidentemente quelli che lei cita, Le Corbusier, Kahn, Carlo Scarpa, sono dei miti del movimento moderno, della cultura, della speranza progettuale che è maturata a cavallo delle due guerre, che poi è continuata nella seconda metà del XX secolo, probabilmente che non è più uno spirito che non è più rintracciabile oggi, perché appunto altri sono i contesti. Per cui mi piace di poterli averli vissuti indirettamente alcuni, ma come compagni di un tempo storico, come maestri di una formazione che io ho potuto attuare attraverso la loro figura. Poi oggi la condizione è diversa. A me piace pensare, al di là dell'immagine di questi archistar, di queste presenze forti ma molto anche superficiali di questi grandi gesti architettonici, mi piace pensare all'architettura come un mestiere, quindi di trovare le ragioni proprie del fare all'interno di un processo molto lento della costruzione, dell'organizzazione degli spazi, della luce, che alimenta il fatto progettuale e non esterno come un grande gesto rappresentativo.
Si ha l'impressione che gli urbanisti e gli architetti non procedano di intesa, diciamo, se non in maniera convergente, perlomeno non divergente. Io vedo dovunque proprio delle discordanze, addirittura dei paradossi, fra le costruzioni proposte e lo sviluppo urbanistico vero e proprio.
Sì, dobbiamo riconoscere che la globalizzazione, e quindi attraverso questo mondo così immenso, ha modificato da un lato i ritmi, quindi vi è una rapidità delle trasformazioni che in precedenza non c'era, e dall'altro ha modificato la complessità, che è sempre, sempre più rapida. Quindi la complessità e la rapidità delle trasformazioni hanno totalmente modificato il modo anche di appropriarsi del territorio. E da lì io credo la crisi vera della cesura fra il piano, quindi l'urbanistica, quindi una pianificazione che può programmare a medio termine, quindi 10, 20, 30 anni, uno sviluppo successivo, cosa possibile fino al Novecento, e invece la condizione attuale che esaspera questa rapidità, per cui un progetto, pensiamo a un shopping center, altera totalmente l'organizzazione di un'intera regione.
Che differenza c'è fra la chiesa di Mogno e, non voglio dire quella del Tamaro, che è molto più isolata ancora, chiesa di Santa Maria degli Angeli, anche lei, ma prendiamo la piazza di San Francisco, prendiamo la Cina, che differenza c'è?
Ma la differenza è enorme, naturalmente.
Al di là di quella che noi vediamo, da una parte 40 abitanti e dall'altra 40 milioni.
Sì. Ma no, il problema è evidentemente diverso, anche perché questo forse è una osservazione che il grande pubblico non riesce sempre a mettere assieme. Il contesto è parte del progetto, quindi il contesto non è un territorio neutro dove si possa depositare un oggetto architettonico. L'oggetto architettonico si relaziona, ha un rapporto di dare e avere reciproco con il contesto, e quindi all'interno di una metropoli come può essere San Francisco, come può essere Tokyo o Shanghai, evidentemente è ancora diverso nel suo rapporto che stabilisce, nel suo rapporto spaziale con l'oggetto architettonico. Quindi vi è un rapporto fra il manufatto architettonico e il contesto che io ritengo essere oggi il vero elemento di interesse per creare ancora un'emozione.
0848 030707, una pausa musicale, ci ritroveremo con Mario Botta fra poco e mi auguro con le vostre telefonate anche con Philippe Daverio, storico dell'arte fra i più importanti. Sentiremo il suo giudizio su Mario Botta, architetto trattino artista.
Thank you.
Una voce amica, una voce protagonista sempre più spesso da noi, e ne sono lieto, un grande storico dell'arte e critico, Philippe Daverio, che conosce molto bene Mario Botta. Buongiorno Daverio.
Buongiorno a voi.
Perché è un grande della storia dell'arte, oltre che dell'architettura, secondo lei, Mario Botta? Questa l'ho buttata là io, ma... penso di aver
giocato molto semplice, perché lui è ciò che è in quanto sa ciò che c'era. Tutto il suo lavoro è ancorato all'idea che si è moderni perché si ha un passato che viene regolarmente metabolizzato e trasformato. Questo lo distingue da quelli che sono politici contemporanei e che non hanno un passato perché pensano di creare tutto a tabula rasa. Questo per le paure.
E che cosa collega, per esempio, faccio un esempio importante perché Mario Botta è uno come la settimana enigmistica, in senso nobile proprio, è quello che vanta il maggior numero di imitazioni. Sì. E è vero o no? Mi sembra che attraversando anche l'asse che va in Germania, partendo dalla Svizzera, e poi non parliamo della Lombardia, ci sono tutti i bottini, li avevamo definiti una volta, vero? È stato Daverio a definirli così.
Assolutamente, sì.
Cosa lega Palladio, che ancora oggi è attuale, non soltanto quello originale del Cinquecento, ma quello che hanno ricostruito negli Stati Uniti molto, molto dopo e a Londra, e che cosa unisce Botta a Niemeyer, alle Corbusier, ai grandi, come lui del resto, ormai non è piageria questa.
No, ma lui è diverso da Corbusier e Niemeyer, perché Corbusier e Niemeyer sono proprio dei contemporaneisti, cioè pensano che il mondo inizi con loro, no? E Botta è più vicino a un carattere tipo quello di Piermarini oppure quello di Palladio, cioè di chi pensa che esiste proprio perché deriva da altre cose. Botta è un neoromanico, a dire la verità, no?
Perché? Ecco, questo è importante, l'essenzialità.
È un neoromanico perché è proprio a partire pieno ai maestri lapicidi che hanno avuto la loro sorgente sui laghi prealpini, cioè dalla zona comacina a quella del lago di Lugano, cioè. Viene proprio da lì lui, e loro sono dei naturali dialogatori con ciò che è il peso della materia, del sasso.
Il sasso
loro considerano la statica un dato oggettivo e necessario, mentre Niemeyer e Corbusier, per esempio, sono i pervertiti del cemento armato, cioè della vela, no? Invece il Botta appartiene a chi crede proprio allo senso tellurico dell'architettura, allo senso statico. E questo lo collega direttamente con il vecchio mondo romantico. La famosa chiesa di San Pietro sopra Cibate, su di lui ha avuto delle influenze incredibili di cerchio, di arco, peso, il segno geometrico, no? Un'esaltazione anche contenuta e sobria. C'è poi questo fenomeno suo che riguarda la proprietà, che non è solo un fatto ticinese, ma un fatto romano.
Ho l'impressione che non è ancora stato studiato abbastanza, e fortunatamente seguendo da tanti anni a questo microfono Mario Botta, è una mia impressione, quando dico quello che in parte ha detto Daverio adesso brillantemente, questa tradizione che continua dei grandi maestri comacini, grandi maestri d'opera, che non erano del Comasco, erano... venivano prevalentemente dal lago di Lugano, perlomeno i primi, e venivano chiamati comacini anche perché o era cum macina, con le macchine con cui arrivavano giù, o commen, perché erano venuti da nord. Comunque, c'è una tradizione in questo senso. Io, se guardo l'enoteca, chiamiamola, io la chiamo enoteca, gli altri la chiamano cantina, di Suvereto, in Toscana, chi attraversa sull'autostrada la vede, oppure il museo di Rovereto, oppure, come sono andato a vedere una volta apposta, la cattedrale di Ivry, e così a Basilea, ho sempre l'impressione che gli edifici di Botta abbiano qualcosa di sacro. a parte quelle che sono le banche vere e proprie, che ho visto che hanno figure poi piuttosto parallelepipedi e cubi, le altre hanno qualcosa di sacro. È un'impressione o è reale?
No, no, assolutamente è vero. Come mi ha detto anche nella trasmissione che abbiamo fatto insieme, Mario, mi ha detto, in fondo io avrei voluto fare soprattutto l'architetto di chiese, ma questo non per un fenomeno di misticismo suo proprio, ma perché quei costruttori lacustrini facevano soprattutto chiese e poi facevano degli edifici magari anche laici o pubblici o privati, che però avevano sempre questa derivazione della struttura ecclesiale. Questo anche l'edificio romanico civile poi alla fine è figlio della chiesa, perché è l'edificio ecclesiale quello che tira l'estetica del resto.
Per concludere, Philippe Daverio, e grazie, l'abbiamo presa proprio come sempre fra un aereo e l'altro, forse una domanda a Mario Botta. Intanto non vi siete ancora salutati.
No, ma è lì il Mario.
Ecco, sì, allora, sono presente.
Io non gliel'avevo detto.
E ringrazio, ringrazio Philippe Daverio, sì.
Sì, no, perché sì, qui adesso stanno arrivando i carabinieri, no?
Ma allora, così ti multano. Sì. No, è meglio lasciarti andare. No, io volevo dire che, come al solito, Philippe Daverio non solo è stato molto generoso e gentile nei miei confronti, ma ha toccato dei temi, cioè il territorio della memoria. Io credo che in una società globalizzata come quella in cui noi viviamo, è il territorio sul quale si può fondare una nuova identità nostra. Quindi passare attraverso il passato è un modo per riconoscere anche da dove veniamo e quindi forse trovare anche le risorse per il futuro. E la seconda osservazione, quella della tettonica, l'architettura, fino a prova contraria, è l'arte che organizza le strutture, gli spazi che poi vengono trasmesse al suolo. Quindi tocca, come dire, la natura stessa di questa disciplina. E anche la terza osservazione, quella del sacro, l'architettura porta con sé l'idea del sacro. L'architettura, la più civile, la più laica, la più prosaica possibile, è la disciplina che trasforma una condizione di natura in una condizione di cultura, quindi attraverso lo spirito dell'uomo e quindi attraverso anche un segno di sacralità.
Philippe Daverio, grazie infinite. C'è un'ultima domanda che eventualmente... Sì. I carabinieri sono passati?
Sì, sono passati.
Ecco,
sono passati.
Passano, l'architettura di Botta rimane. e una multa la pagheremo noi, scherzi a parte. Se Botta avesse a disposizione una intera città, secondo lei la trasformerebbe?
La trasformerebbe?
O la modificherebbe?
Ma modificarla farebbe qualsiasi architetto. La prima cosa per l'architetto è tentare di dare un segno della propria presenza, del proprio passato, ma non ne farebbe una sorta di ghetto razionalista. Ne conserverebbe quasi tutto e al massimo giocherebbe, a mio parere, sul metabolizzare l'esistente e sul pervertirlo, cioè prendere quello che c'è e mettergli dentro delle cose in più, ma non togliendo quello che c'è, perché la città, secondo lui, è un teorico della cosa. La città è come il panino di Paperino, è una stratificazione. Se uno toglie la stratificazione, la città perde il suo senso. Sì, diventa quella roba che si tenta di fare talvolta, sì, ma con dei risultati terribili.
Sì, io credo che gli architetti non possano disegnare una città. La città è disegnata dalla storia e quindi dalla sua, dal suo susseguirsi, dalla stratificazione che ne fa un testimone di un'epoca e di un vissuto molto più complesso. L'architetto può casomai testimoniare con degli oggetti, degli eventi, degli interventi, la cultura del proprio tempo.
Grazie Philippe Daverio, a una prossima occasione.
Grazie.
Buon viaggio.
Ciao Mario.
Grazie, ciao.
Buona giornata, grazie.
Buona giornata a voi.
Ci sono due telefonate ancora, ce n'erano parecchie, chiedo scusa se avete dovuto aspettare, ma avevamo anche Philippe Daverio, importante come la vostra. Signor Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno architetto.
Buongiorno.
Io mi ricordo lei quando c'è stata l'inaugurazione dell'università, cercherò di essere molto breve così può rispondere, l'ha detto bene Daverio, no, un paese non ha futuro se non ha passato, lei parlava dell'agricoltura, però la cosa che mi lascia un po' così dell'architettura moderna, e dopo faccio un piccolo esempio, è quello, noi andiamo sempre nelle città a vedere il passato, come diceva lei, la sua architettura, l'architettura di Renzo Piano così, tra 50 anni, tra 80 anni, 100 anni, ci sarà un pubblico che andrà a vedere questa architettura. Le faccio un piccolo esempio, che l'ho letto stamattina o ieri sul giornale, il famoso nido delle Olimpiadi fatto in Cina da un moron che è un gioiello, e secondo questi signori che trafficano lo sport hanno detto è in degrado. Ecco, non apprezzano quello. Ho visto che al Museo New York l'arte moderna non viene così, o forse non è spiegata bene, apprezzato. Io vorrei sentire la sua opinione. Volevo sentire la sua opinione su come far capire che l'arte moderna d'architettura ha un valore. Ecco.
Grazie, signor Giancarlo. Grazie. Buona giornata, Mario Botto.
Ma è vero che la cultura del moderno è una cultura fragile, come è fragile la società e i valori che esprime questa società. E quindi non dobbiamo pensare che le costruzioni anche monumentali del nostro tempo possano resistere ai secoli come invece è stata per l'architettura del passato. E questo è inevitabile perché tutti i nostri valori sono fondati su tempi brevi, su una cultura effimera, però ci saranno pur sempre delle opere che resteranno nel tempo se sono opportunamente accudite, se sono conservate, se sono praticate bene, perché altrimenti anche i materiali della cultura del moderno, il cemento o l'intonaco o l'alluminio o il ferro, sono strumenti di costruzione molto più fragili, molto più deboli che non la pietra del passato. Quindi della nostra cultura resterà ben poco, anche dei grandi interventi, dei grandi viadotti, delle autostrade, dei parcheggi che si sono realizzate, che noi pensavamo essere eterni come le piramidi d'Egitto, in realtà invece saranno condannate a sparire nel tempo. Però qualche oggetto della cultura del moderno, penso alla chiesa di Ronchamp di Le Corbusier, penso a Gaudì e alla Sagrada Famiglia che ha avuto la fortuna di essere costruita ancora con questi materiali lapidei, potrà restare come testimoni del XX secolo.
Un'ultima telefonata, signor Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno, velocemente. Prima si parlava di società, di città che devono essere stratificate, e sono d'accordissimo. Cosa pensa di una città come Brasilia, edificata da un architetto solo come Niemeyer, e che non ha mai avuto successo? Grazie.
Prima ho posto questa domanda, se dessero a Mario Botta un'intera città. Ecco, la città non ha avuto successo.
Ma Brasilia è una città del tutto particolare, una città di fondazione, quindi creata per volontà politica nel mezzo di un territorio, il Brasile, che non aveva nessuna costituzione geografica per essere la matrice di una nuova città, ma e quindi è il segno di una città voluta politicamente, come ci sono anche delle città di fondazione, penso Lourdes per esempio, che è nata, o Fatima, che è nata attorno a un evento religioso e non a una necessità di interscambio dei commerci come invece le città antiche. Quindi la storia delle città è molto vasta. Brasilia è comunque un evento dal punto di vista politico riuscito, perché ha, con questa sua posizione centrale, ha permesso al Brasile di avere una comunicazione con la capitale molto più facile che non se fosse stato Rio, se fosse stato San Paolo, e naturalmente paga lo scotto, il prezzo di una cultura tutta moderna, quindi Niemeyer ha fatto quello che ha potuto. Il disegno di Brasilia è di Lucio Costa, quindi di un pianificatore. Ci sono degli aspetti che sorreggono ancora oggi una sua modernità, la divisione degli spazi di circolazione rispetto a quelli degli isolati. Ce ne sono altri invece che l'hanno messa in crisi, però è uno dei tentativi, come lo è stato Dacca per Le Corbusier, per Louis Kahn o Chandigarh per Le Corbusier, uno dei tentativi del XX secolo di creare una città ex novo che mostra, e io sono d'accordo con l'ascoltatore, tutti i limiti rispetto invece alle città storiche, dove la fondazione va a scomparire nei secoli, talvolta nei millenni precedenti.
L'Accademia di Architettura di Mendrisio, con Palazzo Turconi, che ricorda la romanità o la grecità cinquecentesca del Palladio, sede più appropriata non avreste potuto trovarlo.
Sì, è un'opera del nostro Luigi Fontana, quindi che viene dalla Valle di Muggio, è una bellissima costruzione della metà dell'Ottocento, 1850, nato come ospedale per la volontà del conte Turconi, e che noi abbiamo pensato di recuperare dopo che si è collocata come una situazione obsoleta di fronte alla costruzione del nuovo ospedale. Quindi il recupero di queste nuove, di queste antiche strutture, mi sembra che è anche un modo per far vivere questi monumenti al di là della loro funzione per la quale erano state realizzate.
Ho voluto chiudere con questa immagine proprio perché il passato può essere trasformato e impiegato a fini importanti per costruire il futuro. Vorrei, visto che parlava di ospedale, l'OBV a Mendrisio, e c'è una notizia che concerne Mille Voci di Domani e riguarda il contenuto, i dolori che cambiano. È a cura di Mariella Salati, che ospiterà la psicanalista Anna Salvo, per parlare di una società che sembra dominata da falsi miti e il dolore passa un po' in secondo piano. Allora, l'impressione che, secondo la redattrice e collega autrice di Domani, è che si debba riuscire a entrare davvero nel comprendere il dolore e le pene degli altri e quindi a rileggere poi la nostra intera esistenza. Domani alle 11, Mille Voci, ancora una volta, come da 30 anni, quest'anno tra l'altro, 30 anni, Mario Botta, che siamo qui a questo microfono con una trasmissione che celebra ormai la sua maggiore età. Un'ultima domanda, lo stile. La conservazione è un pregio, una virtù, per molti invece è un difetto. La via di mezzo?
Ma dunque, la conservazione in architettura non esiste. L'unica possibile conservazione, il paradosso, è la riduzione a ruina dei reperti antichi. Quindi l'idea del restauro porta con sé l'idea anche del rinnovo. Poi questo rinnovo può essere fatto filologicamente recuperando i materiali e le configurazioni del passato, oppure si può assumere in maniera più forte l'idea della trasformazione necessaria alla conservazione in maniera innovativa, come ad esempio ha fatto con grandissima qualità Carlo Scarpa. Carlo Scarpa è forse la figura più significativa di questa idea, dove il restauro diventa sempre innovativo, non vi è mai un restauro che ricalca le forme, i modelli del passato. Nei restauri di Carlo Scarpa vi è sempre questa idea di avere un segno del presente, una sensibilità quindi dei materiali, dei colori, delle configurazioni linguistiche che accompagnano l'antico con la configurazione moderna. Carlo Scarpa diceva che l'unico modo per conservare il passato è quello di essere autenticamente moderni.
Bello. E la modernità che si manifesta, per esempio, anche nei luoghi di grande tradizione, concludo con questa immagine, c'è una chiesa di Santa Maria Nuova a Terranuova Bracciolini. Terranuova Bracciolini è il luogo natale di uno dei più grandi umanisti della storia, della cultura italiana. Va bene Ivry vicino all'aeroporto e al cuore di Parigi, va bene ed è straordinario pensare che la custodia del velo del Cristo è affidata a una costruzione di un ticinese, Mario Botta. E al di là del Casinò di Campione, che qualcuno mi chiedeva di chiederle polemicamente ancora una volta, beh, quello è il desiderio di una collettività che lo ha voluto così, vale ricordarlo, ne abbiamo già parlato tante volte. Io voglio ricordarmi invece di questo, del più grande umanista italiano, il Bracciolini, e della chiesa del volto sacro che conserva appunto la sindone. Botta, cosa aspetta ancora lei? Ha avuto tutto.
No, io spero di
una
poter...
Una sua costruzione tiene il velo che riteniamo e crediamo fosse di Gesù, velo di morte.
Io penso di poter lavorare ancora, spero, lo spero almeno, e poi è una cosa molto curiosa che l'architetto non sceglie lui cosa fare, è scelto attraverso dei percorsi anche molto misteriosi che lo chiamano a testimoniare una volta di una sinagoga, una volta di una chiesa cristiana, un'altra volta spero anche museo. Di una moschea, perché no? Quindi in modo da potermi confrontare con queste tre culture monoteiste, dove in una società apparentemente secolarizzata, quindi lontana dai bisogni dello spirito, vi è ancora una domanda di un luogo di silenzio, un luogo di meditazione, un luogo di preghiera.
Grazie Mario Botta. Il libro che ha dato spunto a una nuova, ennesima conversazione fra me e il nostro architetto è pubblicato in questi giorni, Conversazione con Marco Alloni, Vivere l'architettura, Mario Botta. Signore e signori, vi ringrazio per averci seguiti fin qui. Da Salvatore Maria Fares, buon proseguimento d'ascolto, buona giornata.